Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, siamo alla 142esima puntata di questa serie, che è l'ultima del 2022, di tutto un po' come ha ricordato anche la nostra sigla. Siamo di nuovo insieme in questo mercoledì, e che tra l'altro fanno molto, avremo anche la presenza telefonica del sindaco del comune di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, con il quale faremo un po' il punto di questo anno che sta andandosene e ci sta lasciando per far posto al 2023. Un saluto come sempre al mio amico di cordata, Carletto Fiorucci, che è qui in studio. Buongiorno, buongiorno Carletto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì. Com'è andata Natale? Come avete fatto?
È andata molto bene, anche perché la giornata è stata stupenda. C'era il sole, sembrava una giornata quasi primaverile. Molti hanno affollato i posti ormai tradizionali del nostro comune, ovvero il monte, no? La montagna. Sono stati lì, ho fatto passeggiate e poi, oltre al pranzo, chiaramente, che è durato abbastanza. Il pranzo di Natale da tutte le parti è durato qualche ora in più rispetto ai soliti pranzi, no?
Comunque non preoccupatevi se la mancanza di neve, a parte che in America ne hanno in abbondanza, quindi in questo momento
la porteranno qui.
Non preoccupatevi, perché non è detto, che ci sono delle volte che ha nevicato anche il 1° maggio, quindi
l'abbiamo visto dalle nostre parti.
Non preoccupate, che la neve arriverà. Comunque, anche se non ci fosse la neve, ha fatto così tanta acqua che le sorgenti sono abbastanza
sì, assolutamente. Ecco, tra non molto, dicevo, abbiamo il sindaco di Gualdo Tadino. Sentiremo appunto quello che è andato, quello che non è andato in questo 2022. Speriamo che cose buone per il 2023. Questo è l'augurio di tutti, che il nuovo anno sia migliore di quello che ci ha
preceduto. Speriamo, perché qui pare che stia arrivando dalla Cina una nuova ondata, perché stanno infettando tutti. C'era gente che criticava quello che avevano fatto i cinesi, adesso criticano il fatto che siano più abbiano abbandonato un pochino quelle che sono le loro massime restrizioni, no? Prima non le criticavamo, ma adesso invece siamo preoccupati perché le hanno abbandonate. Sì. In effetti, in un paese che ha 1.400.000.000 di abitanti, forse era necessario operare molte restrizioni, perché altrimenti il virus si spandeva in una maniera incontrollata su milioni e milioni di persone, e anche le varianti sarebbero state tante. Quindi è pericoloso quando c'è un paese così numeroso, anche per non solo per l'economia della Cina, ma anche per quello che può succedere a noi quando i cinesi naturalmente sbarcano dalle nostre parti e noi andiamo da loro.
Beh, diciamo che la Lombardia già ha previsto dei tamponi non obbligatori, e poi diciamo il popolo cinese si è ribellato perché c'era una specie di dittatura, in quanto erano tutti sorvegliati, non potevano uscire, per questo
ma adesso è peggio.
Però ci sono anche, ecco, diciamo, dei controlli mirati dal punto di vista sanitario.
Voglio dire che noi dobbiamo capire che noi siamo 60 milioni di abitanti, quindi sono 1.400.000.000. Bisogna capire che i motivi anche delle loro restrizioni così forti, perché se va male a loro, ne risente l'economia di tutto il mondo, non soltanto la Cina.
Certo. Speriamo appunto che non lo portino qui in Europa, no? Quindi rimanga circoscritta loro.
Sarà facile.
Anche se gli amici cinesi che conosco dicono: no, guarda, che piano piano arriverà anche qui, perché sono tanti essere infetti. Sì. Speriamo che i vaccini comunque funzionino, abbiano funzionato. Anche se adesso sta circolando più il virus dell'influenza,
il virus dell'influenza, che è molto pernicioso, peraltro.
Esattamente. Ho avuto amici che ce l'hanno appunto preso l'influenza, e mi dicono di febbre alta, di problemi intestinali, insomma, si fa fatica. Forse perché, come dicevi tu, c'è stato questo calo delle restrizioni, le mascherine non si portano più, si sta un po' più libero. liberi. E anche
per 2-3 anni ci siamo tutti protetti e con le restrizioni e con la mascherina, e quindi i virus non hanno circolato, per cui adesso hanno ripreso forza, vigore, che il corpo è meno protetto. Dagli anticorpi, perché non ha potuto vivere le stagioni dell'influenza. Quindi.
Esattamente. Sembra, a proposito, rimaniamo nel tema sanitario, è successo anche uno scandalo: un medico di base non ha in pratica, è successo con una giocatrice di tennis molto famosa. Sì, no? Ha rilasciato il Green Pass pur non vaccinandola. E quindi,
la Giorgi, che è la seconda o la prima in Italia, ecco, per quanto riguarda il tennis.
Quindi i furbetti stanno dappertutto, e questo va a discapito anche di chi si è vaccinato.
Sì, certo.
No, questo.
C'è anche la cantante.
Ci sono anche altri cantanti, insomma, credo che comunque.
E anche le forze dell'ordine, alcuni approfittato di questo.
Qualcuno Novax, però purtroppo doveva lavorare e quindi ha fatto.
Sindaco, buongiorno. Siamo all'ultima puntata del 2022.
Sì, anche quest'anno è finito.
E noi abbiamo di averti in presenza, però in studio, il 4 di gennaio per la prima puntata dell'anno nuovo.
Molto volentieri, molto volentieri.
E comunque, prima di parlare di altre cose, di fare un quadro, insomma, dell'anno che è trascorso, intanto voglio chiederti com'è passato il Natale. Tutto bene? Hai mangiato troppo?
No, il giusto, il giusto.
In famiglia?
In famiglia, sì, come sempre.
Non sei andato alle Hawaii o non l'urlo da queste parti?
No, assolutamente no. Non me lo posso permettere.
Ho capito. Vabbè, non sapevo che lo stipendio del sindaco fosse così basso, pensavo fosse Volevo farti una domanda che mi è stata posta da alcuni cittadini per quanto riguarda le vaccinazioni. È aperto soltanto ai fragili e ai ultra sessantenni, oppure lo possono fare tutti la quarta vaccinazione?
Ma no, lo possono fare assolutamente tutti, basta recarsi lì alla Palazzina Rosa, al punto vaccinazioni.
Non in farmacia?
Ma bisogna prendere appuntamento, quindi è meglio andare lì alla palazzina e si fa, forse lo fanno anche subito se c'è spazio. Quindi.
Ok.
Dov'è il CUP?
Ah, perfetto, bene, questa è un'informazione importante. Per quanto riguarda invece le altre cose che riguardano il paese, che bilancio puoi fare, sindaco, di questo 2022? Sono ombre, luci?
Ma è stato un anno difficile come i due. E del Covid, perché pensavamo di uscire dalla pandemia e avere la ripresa, invece la guerra ha causato quello che vedete tutti i giorni: speculazioni, costi energetici e sofferenze ulteriori per tante famiglie e tante imprese. Ciò nonostante, però, siamo riusciti a programmare il nostro lavoro, a eseguire parte delle cose che ci eravamo ripromessi, e già dai primi giorni del 2023 ci saranno importanti novità sia sul fronte dell'efficientamento energetico sia sul fronte delle due questioni che ormai da anni riempiono le cronache cittadine, cioè il recupero dell'area dell'ex ospedale e il recupero della Valle del Fondo.
Enrico? Per questi temi che stanno a cuore a tutte le amministrazioni che arrivano, no? Il recupero dell'ospedale Calai, hai già detto, mi sembra che ci sono importanti novità, perché proprio confrontandoti con la regione potrebbe arrivare finalmente questa bella notizia del recupero, non più credo l'abbattimento, ma un recupero di questo immobile che sta lì ed è.
Allora, sì, io tra l'altro verrò da voi il 4 e quest'anno abbiamo deciso di fare la consueta conferenza stampa la faremo di inizio anno in questo caso, sì. Perché la faremo il 10 di gennaio, in modo tale che annunceremo anche il premio Beato Angelo, fra le altre cose, e credo che potremmo anche annunciare queste importanti novità in via informale.
Sì.
Mi è già arrivato uno schema di suddivisione degli spazi dell'area, anche interni, e quindi stiamo aspettando che ci sia il placet definitivo dell'ASL, della struttura tecnica, e quindi giunta regionale, per poi procedere a tutto quello che c'è da fare. Quindi questo breve slittamento no, rispetto anche a questo appuntamento annuale è dovuto anche al fatto che molto probabilmente da qui ai prossimi 15 giorni potremmo avere notizie più concrete e definite su questo aspetto, che è ormai importantissimo.
Di questo pacchetto di recupero c'è anche Villa Luzzi, fa parte del recupero del diciamo, il vecchio ospedale?
No, perché Villa Luzzi è di proprietà dell'EASP all'80%, quindi non è proprietà dell'ASL. Ecco.
E lì, quest'altra area, c'è un ingrandimento, quindi si ingrandirà l'ente di servizio e l'assistenza alla persona, l'ESP.
Ma è previsto nell'area dell'ex ospedale Calai, da piano regionale di ridistribuzione dei servizi sul territorio, un ospedale, un cosiddetto ospedale di comunità, significa che avremo circa una ventina di posti letto per degenze brevi, cioè quelle degenze che non necessitano necessariamente dell'ospedalizzazione in ospedale d'emergenza, quindi branca nel nostro caso. Quindi per un paio di giorni verranno assistiti nei cosiddetti ospedali di comunità, di cui uno sarà ex Calai, ma che ovviamente non sarà solo questo, ma sarà anche poliambulatori specialistici, sarà riabilitazione, sarà tutta una serie di cose che poi, quando avremo l'ok, avremo modo di presentare formalmente.
Senti sindaco, ma sarà anche un pronto soccorso?
Ma ci sarà sicuramente personale infermieristico e medico, essendo ospedale di comunità. Pronto soccorso come viene inteso, cioè come punto di primo soccorso, no, però avremo sicuramente la possibilità di fare interventi che non sono invasivi, quindi sicuramente ci sarà un punto di primo soccorso che sgraverà molto anche l'ospedale di Branca da questo punto di vista.
Ecco, c'è più un anno e mezzo, poi l'amministrazione Presciutti lascerà il passo. Ecco, questi quasi 10 anni, 8 anni e mezzo di tuo mandato, quali sono i punti, diciamo, importanti sono stati, e quelli dove invece pensavi di riuscire e ancora non ci sei riuscito a fare qualcosa per questa nostra bella città?
Ma i problemi ovviamente non sono mancati, così come gli imprevisti, ma che hanno riguardato purtroppo tutti i comuni italiani. Quindi, sì. Dovessi fare un bilancio, credo di poter dire che nonostante tutto la nostra comunità si è rafforzata dal punto di vista appunto dell'essere comunità. Poi alcune cose sono andate bene, altre, tra l'altro c'è un anno e mezzo, quindi potremmo concluderle lo stesso. Quindi i due aspetti fondamentali erano questi due, no? L'ex ospedale, la Valle del Fonno. Sull'ex ospedale, ovviamente non per responsabilità precipue di nessuno, ma oggi finalmente abbiamo dei soldi a disposizione e quindi possiamo procedere. Sull'altro versante sapete bene qual è la situazione, ma anche lì contiamo all'inizio dell'anno prossimo di iniziare questi benedetti lavori di recupero, quindi il bilancio lo faremo tra un anno e mezzo, e ovviamente non sarò io a dovermi giudicare, ma saranno i cittadini che giudicheranno come è giusto.
Però un voto te lo puoi dare, perché sono tanti anni che sei sindaco, che stai, diciamo, in testa a questa comunità. È una comunità che la senti più diciamo più unita, più coesa, oppure?
Ma io ho cercato, come sapete, di svolgere questo ruolo anche per carattere, in maniera molto diretta, cercando di essere molto presente in tutti gli ambiti. Io ho riscontrato e sto riscontrando che c'è voglia di essere una comunità, e c'è voglia anche di mostrare che nonostante le difficoltà ce la si può fare. Quindi secondo me questo è l'aspetto più importante. Poi è chiaro che ci sono, come è giusto che sia, chi è più o meno critico, chi è più o meno contento, viva Dio, ma questa è la democrazia, ed è giusto che sia così. Certo. Però io dovessi dirvi la cosa più bella di questi anni è stato questo rapporto diretto con tantissime persone che ho cercato di costruire in maniera non costruita.
Non ti sei chiuso, diciamo, all'interno del comune, sei stato più sulla strada, sei stato un cittadino tra i cittadini, possiamo dire.
Beh, io ho impostato il mio lavoro in questo modo: la mia porta è sempre aperta quando sono dentro la casa municipale, così come quando sono fuori. Io amo molto andare al supermercato a fare la spesa, perché è un momento anche di contatto, no? Dove c'è una cosa simpatica che ti fermano e ti dicono: non è questo il momento. Dico: no, è anche questo il momento, no? Quindi questo modo di rapportarsi a me piace molto, ma per carattere.
Certo. Ok,
penso,
sindaco,
che sia apprezzato.
C'è una situazione deficitaria per quanto riguarda la popolazione. Noi siamo scesi sotto i 15.000 abitanti e non ci sarà un modo per poter recuperare questa debacle demografica?
Ma la debacle demografica purtroppo non riguarda solo il nostro comune. Come leggete quanto più di me le statistiche, vedete che purtroppo nell'ultimo anno in Umbria è sparito un comune come il nostro per numero di abitanti, forse qualcosa di più. Purtroppo la natalità frena e la mortalità resta costante, non aumenta per fortuna gli indici, e quindi abbiamo questo calo. Se ci aggiungete che le opportunità di lavoro qui, come da altre parti ovviamente, soprattutto per i più giovani, scarseggiano, quindi abbiamo anche questo fenomeno di nuova immigrazione, questo è. Ma del resto, prima della ricostruzione del 97, il nostro standard era tra i 13 e i 14 mila abitanti, quindi diciamo che stiamo purtroppo tornando a quella che era, no, l'apice è stato, mi pare, quando arrivammo a 15.841 abitanti, il numero più alto che abbiamo avuto. Però purtroppo è un trend nazionale che ci vorrà del tempo per invertire.
Ecco, dovremmo ritornare a quello slogan del passato in cui si diceva: fate l'amore, non la guerra. A parte la guerra c'è, ma insomma.
Beh, purtroppo è molto attuale.
Fate l'amore, fate più figli. Fate più figli.
Sì, però è anche fare i figli è anche un problema con la crisi. Si parla tanto di centri storici. Sindaco, io ho fatto un giro in questi giorni di Natale, però ho visto che tutto sommato il nostro, essendo piccolo, però mi sembra pieno di vitalità, di illuminazione, anche di movimentazione. È un problema che c'hanno tutti, poi tutti i comuni, non è soltanto Gualdo, perché ognuno ha il suo problema nel centro, ma credo si ripercuote un po' su tutti i grandi, diciamo più i piccoli centri, no? Questo problema del centro storico, non so come si voglia, quello che si può fare per un centro storico. Questo è un problema tra le tante priorità che un'amministrazione si dà.
Ma intanto fatemi ringraziare tutti quegli imprenditori piccoli o un po' più grandi che hanno scommesso anche in questo periodo sul centro, perché per queste festività abbiamo avuto due nuove aperture in centro, una terza credo che avverrà a breve, quindi c'è voglia di investire comunque in un centro che è forse più piccolo di altri, ma che se diventa attrattivo anche rispetto alla qualità dei servizi e dell'offerta commerciale, può tornare ad essere frequentato e importante. Noi, come sapete, da qui alla Pasqua faremo anche un restyling importante del nostro centro storico, e diventerà più bello anche dal punto di vista estetico. E poi credo che noi dovremmo continuare ad investire sul nostro centro, e fatemi dire due numeri: forse è un po' più popolato il centro anche grazie al piano parcheggi, perché noi abbiamo riscontrato un trend che cresce settimana dopo settimana. Nell'ultima settimana, nelle 10 ore di strisce blu, abbiamo avuto più di 700 auto che hanno sostato in centro storico al giorno, quindi questo significa che c'è un ricambio di automobili, e quindi se trovi anche il modo di sostare quasi a gratis, perché 10 centesimi per 40 minuti sono un niente, forse in centro ci vieni più volentieri.
Un'ultima cosa veloce, sai che cosa manca? Che un servizio che noi giovani, noi meno giovani, abbiamo vissuto a lungo nella nostra gioventù e anche più avanti, il bar dello sport, il mitico bar dello sport, ti ricordi che era pieno di ragazzi, di persone, di gente, e adesso è rimasto così chiuso, e questo è un peccato, perché potrebbe rivitalizzare un pochino l'area del centro, no?
Ma lì il privato che ne è proprietario ha ricevuto, tra l'altro, e che io sappia, delle proposte per anche lì ridar vita a quel locale, che è sicuramente importante, perché tra l'altro sono diviso in due piani. E quindi io spero che questa trattativa che è in corso possa arrivare a buon fine. Però, ripeto, è chiaro che abbiamo dei problemi, nessuno li nasconde. Però le cose che voi stessi avete detto testimoniano che c'è volontà da parte di chi opera economicamente di dare dei segnali in controtendenza, e c'è anche la volontà da parte nostra di cercare di ridare, sotto tanti punti di vista, nuova vita a un centro che comunque non ha niente da invidiare agli altri centri del mondo.
Allora, sì, siamo in chiusura, sì. Ringraziamo il sindaco e facciamo veramente tanti auguri per il nuovo anno, di lavoro e di salute e prosperità, come si dice, insomma, che sia un ottimo anno per la comunità, chiaramente, che guida.
Non solo per il sindaco, anche per tutti noi.
Per la comunità. Quindi i propositi che già ci ha detto, speriamo che vengano terminati con il suo mandato, questi problemi annosi che abbiamo, perché certo rimettere in piedi l'ospedale, la Valle del Forno, no, vuol dire che sarai ricordato nei secoli, no? Questo
sicuramente l'ex ospedale sicuramente non finiremmo sotto la mia sindacatura, no, questo è certo. No, però, mentre la Valle del Forno conto di potercela fare.
No, però già iniziarlo, no? Perché quanti anni sono che è chiuso, quindi riniziare è un'altra zona del centro che si va a ripopolare, certo, per certi aspetti, quindi fa bene.
Va bene, sindaco. Grazie. Senti, il 4 verrà da noi, ha detto, in studio, e potrai anticiparci qualcosa di quello della conferenza, del premio, cioè, no, non ci dai qualche
il premio? No, perché è troppo presto.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti della Juventus, l'ultima con lui presidente, in cui è stato approvato il bilancio 2021-2022 con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro. Per le implicazioni dell'inchiesta Prisma e non solo, il CDA bianconero si è dimesso, e quella di ieri per approvare il bilancio è stata l'ultima con lui in carica.
La decisione di rimettere la carica di presidente della Juventus non è stata una decisione facile per me, che oltre ad amare, aver sempre amato i colori di questo club, mi sono in tutti questi anni impegnato al massimo delle mie possibilità per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto, sia sul campo che fuori dal campo. La società è oggi chiamata a difendere la propria posizione nel contesto di alcune iniziative assunte nei suoi confronti, e su cui non mi dilungo perché sono note a tutti i presenti. Io personalmente, così come peraltro tutti i componenti del nostro consiglio di amministrazione, sono fermamente convinto che il club ha operato bene in questi anni e che i rilievi che sono stati sollevati nei nostri confronti non sono giustificati.
È ufficiale, Mimmo Criscito è nuovamente un calciatore del Genoa. Terminata l'esperienza in Canada, al Toronto, il difensore ha deciso di tornare a casa e provare a contribuire alla promozione in Serie A del club ligure. Il nuovo contratto, che dovrebbe durare fino a fine stagione, partirà dal 2 gennaio 2023. Criscito avrà come sempre la maglia numero 4. I posticipi della 17esima giornata della Premier League. In Inghilterra vincono Manchester United e Chelsea. I Red Devils sconfiggono 3-0 il Nottingham Forest, portandosi a meno 1 dal quarto posto. I Blues invece battono 2-0 il Bournemouth e agganciano il Brighton al settimo posto con 24 punti. Nella notte NBA Luka Doncic segna 60 punti, record di franchigia, mette a referto inoltre 21 rimbalzi, primato personale, e 10 assist per la settima tripla doppia stagionale, e trascina i suoi Dallas ad una rimonta impossibile contro New York. sotto di 9 punti con 33 secondi da giocare, riescono infatti a centrare il supplementare grazie ad un tiro dello sloveno con un secondo rimasto sul cronometro dopo aver sbagliato a posto un tiro libero. Finisce 126-121 per New York, è il quarto KO di fila. È tutto, alla prossima edizione.
Dalle 6 del mattino, 31 appuntamenti informativi ogni giorno. 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale. 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te.
RT. Stuzzica la tua voglia di musica. Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Siede in silenzio al tuo fianco e comanda le mie labbra un nome. Se gocce di rugiada ti cadono dagli occhi, comanda le mie labbra un nome.
Le stelle stanno
lontano chissà dove.
Le stelle vanno
lontano chissà dove.
Solitaria lungo il tuo cammino io ti cercherò.
Tra le meccaniche del mondo, i templi di Bombay ti troverò.
Se tu lo vuoi,
ti dico dove tu sei.
Se tu lo vuoi,
ti rivelo il segreto del cammino, suono degli dei. Il loto nasce nel sole.
Soffia il vento.
Di tutto un po'.
Allora, siamo in nella parte finale della nostra trasmissione di chiacchiere. Poca musica, ma molte chiacchiere facciamo. Quindi,
il mercoledì di tutto un po' parla appunto di tutto.
Parliamo un po' di tutto. Sì. E siamo, dicevamo prima, gli ultimi sgoccioli di questo 2022 che conteneva ben 2022
esattamente.
Il prossimo 2023 potrebbe essere un anno fortunato, perché come si usa dire, il 23 porta fortuna, no?
Sì, diciamo che il 3 è il numero perfetto, quindi speriamo che sia
il 23 è il numero che il numero 23 che con un linguaggio più colorito si dice che porta fortuna.
Sì, sì, sì. È una curiosità, per anche per fare un po' di pubblicità, quel presepe vivente che c'è negli orti dell'istituto no, delle suore, il Bambin Gesù, che è molto bello, è ritornato dopo la pandemia, quindi anche loro hanno avuto dei problemi. C'è un bel percorso da fare, quindi andate a vederlo, perché ne vale la pena. Credo che in molti vadano in questi giorni a vedere, no? Visto che
sì, ma c'è anche come di consueto il presepio dei Frati Cappuccini, no?
Frati, quello, quindi... è un presepio monumentale, è rimasto com'era in pratica, sì. Quindi, però è sempre attuale. Poi c'è il presepe, a proposito di presepe, c'è anche il presepe nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, fatto dai fratelli Provvedi, anche lì è stato ampliato nella saletta.
A San Benedetto l'hanno fatto.
A San Benedetto, il solito presepe fatto, sì, ma diciamo presepi importanti, ecco.
Ma tu l'hai fatto a casa tua, il presepe
sì, è fatto in miniatura con i pupazzi, l'ho messo anche all'esterno con la ceramica, che è bella la natività in pratica, questo.
Sì, anche io una piccola capannetta con pochi boccetti vicino.
Diciamo la natività è fatta,
è molto minimale,
da San Giuseppe, la Madonna, il bambinello, il bue e l'asinello.
Sì, una volta i presepi, che devo dire la verità, quando eravamo più piccoli noi, era una gara fra le famiglie a fare chi faceva il presepio più bello, più grande, più lungo. Adesso insomma, ha perso un po' di appeal,
no? Nel senso che è più facile fare l'albero, che è illuminato, perché diciamo fare il presepe richiede anche del tempo. Poi hanno il muschio, non si può cogliere più perché è protetto, è la vegetazione protetta, e quindi anche quello ha tolto quella particolarità, no? Quindi non sai mai come fare la base del presepe, cosa ci metti, la terra, poi dopo insomma è più problematico. Però io ammiro chi ha ancora molta fantasia. Li fa, si fa anche, si costruisce i pupazzetti, le casette, quindi ci sono anche degli artisti in casa.
Certo, noi abbiamo visto queste vacanze di Natale, che l'illuminazione privata è calata, nel senso che molta gente, per risparmiare, non accese le luci oppure accese di meno, quindi a parte il centro storico, il centro, la piazza, le vie intorno alla piazza che sono state illuminate dal comune, i privati hanno cercato di risparmiare energia elettrica. Pare che comunque dal prossimo anno dovrebbe esserci un calo del 25%,
speriamo perché
i costi sono più che raddoppiati rispetto altre volte.
A Guado, credo come in altri comuni, che è montata la polemica di quando si accendevano le luci con qualche ora di ritardo. Bene, è un problema che c'hanno tutti i comuni, si risparmia un po' dappertutto. Addirittura a Guado adesso in questo periodo mi sembra che le luci siano accese dappertutto.
Non so, era stato detto che avremmo fatto un sacrificio prima di Natale per poter poi avere le vacanze di Natale illuminate. Quindi questo è accaduto. La cosa che spiace, naturalmente abbiamo parlato con il sindaco, è che siamo sotto i 15.000 abitanti, questo comporta una serie di situazioni anche a livello di elezioni comunali. Comunque, quando un paese cala di abitanti, c'è qualche problema,
diciamo che il calo è un po' generale, perché non si fanno figli non soltanto in tutta Italia, e quindi si ritorna a essere quello, come ha detto anche il sindaco, eravamo negli anni 90.
Il problema è l'economia, soprattutto perché quando c'è un paese che economicamente è forte, è attrattivo, e quindi la gente viene qui, si stabilisce qui.
Quello sicuramente.
Ci sono due problemi fondamentali che ha ricordato anche il sindaco, che a parte la natalità e poi proprio l'economia. Noi sappiamo che le nostre fabbriche di ceramica, purtroppo una parte rispetto agli anni d'oro, gli anni 70-80, sono ridotte da metà, forse meno della metà, quindi abbiamo avuto dei problemi non siamo riusciti a diversificare un pochino quello che è l'economia, anche ci sono alcuni imprenditori che hanno fatto un bel lavoro. Ricordo che ultimamente è stato premiato Minelli,
Matteo Minelli, esattamente, come imprenditore dell'anno, quindi vuol dire che ci sono dei talenti in questa città, ecco, speriamo che il 2023 ce ne porti altri, perché
sì,
ne vorremmo tanti di imprenditori premiati.
Ad avere l'ospedale. Insomma, dei servizi ospedalieri, certo. Se riusciremo, che quindi porteranno anche gente, non soltanto che lavorerà, ma anche gente che verrà, insomma, poi nel paese, no? Per usufruire dei servizi. E poi, se riusciamo a far ripartire anche la Rocchetta, ecco, avremo già forse qualche chance in più, non solo turistica ma anche economica, no? Da questo punto di vista.
Certamente.
Speriamo bene per il 2023, comunque noi ce l'auguriamo tanto e noi facciamo gli auguri a questo nostro paese che il 2023 sia un anno, una specie di rinascita, ecco, diciamo così.
Ce l'auguriamo, anche perché ci sono tutte le premesse per farlo crescere. Noi lo vediamo in questo periodo con gli addobbi e la città ne ha veramente beneficiato, perché molte persone che vengono, oltre che per vedere questo bel borgo, la montagna, i musei, ma anche per l'illuminazione, perché quest'anno sembra che tutti quanti hanno avuto delle belle parole, perché di solito c'è sempre chi critica, invece quest'anno il centro è stato illuminato molto bene con questo albero che fra l'altro su tutte le foto, chi si fa le foto viene proprio in centro e si fa la foto sotto l'albero, non so se ti è capitato.
Io ho fatto le foto all'albero, all'illuminazione. Bravo. Naturalmente senza la mia presenza, che l'avevi disturbato, ma non l'ho fatto senza la presenza di nessuno, però l'ho mandato a degli amici per fargli gli auguri e l'hanno apprezzato, hanno tutti detto che quest'anno è stata veramente un'illuminazione decente,
insomma. Un'illuminazione con le palle, perché abbiamo
anche quelle, sì.
Siamo in chiusura,
sì, bene.
Siamo in chiusura, Carletto,
facciamo gli auguri allora a tutti.
Facciamo gli auguri di buon anno, buona fine, buon inizio, mi raccomando, ecco, datevi un bacio e non fate botti, e questo è meglio un bacio.
Fate l'amore, non fate botte.
Non fate botte. Magari il rumore è quello schiocco del bacio a mezzanotte. Siamo
i fuochi
romantici
d'artificio sono ben accetti, ma i botti fino a se stessi, francamente, sono una cosa che ha del troglodita. Insomma, che il rumore soltanto non è uno spettacolo. Insomma, lo spettacolo sono i fuochi d'artificio, ovviamente. No?
Quindi siate attenti con questo. Invece, abbondate di beni in tavola, in casa, perché il cenone è un'altra tradizione, sì, sì, da non perdere, così come è stato il pranzo di Natale. Noi ci risentiremo mercoledì prossimo e avremo il sindaco in studio in diretta. Mercoledì sarà il 4 gennaio del 2023, quindi già pensiamo che abbiamo un anno in più. Questa è la storia della vita. Ringrazio.
Comunque io faccio gli auguri anche a te, a tua famiglia, naturalmente, e anche noi ci risentiamo il 4 insieme per, certo, questa nuova avventura per il prossimo anno. A tutti auguri. Grazie, di buon anno.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.